Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva, no! No, vedranno uomini liberi! È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori, sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro! Sì!
Buongiorno a tutti e benvenuti su Radio Bandiera Nera. Oggi sulla Perla Nera di Novara ci sono io, Cristina, e vi racconterò la storia di una donna speciale, un'attrice teatrale rivoluzionaria che sul palco si faceva guidare dalle sue emozioni, lasciando così nel ricordo degli spettatori una performance memorabile. Donna che il grande Gabriele D'Annunzio chiamò la Divina, per le sue doti di naturale spontaneità. Ascoltiamo subito un po' di musica e poi torniamo a parlare di lei, Eleonora Duse.
We'll be right back.
era Running with the Devil dei Van Halen. Ma cominciamo a parlare della nostra protagonista di oggi. Eleonora Giulia Amalia Duse è nata a Vigevano il 3 ottobre del 1858, figlia degli attori itineranti Alessandro e Angelica Cappelletto, che sono i proprietari di una compagnia teatrale che l'abituano fin da subito alla vita nomade degli artisti girovaghi e la introducono fin da bambina in questo ambiente molto particolare. A soli 4 anni ottiene la parte di Cosetta nella trasposizione teatrale dei Miserabili. Poco più che ventenne gestisce già una compagnia teatrale sua, dove interpreta storie memorabili come Teresa Racken di Émile Zola, ottenendo tra l'altro una grande approvazione dalla critica e dal pubblico naturalmente. Mette così appunto il suo stile, uno stile e una sua tecnica nella compagnia semistabile di Torino, in cui entra nel 1879, dove porterà così a maturazione una sua poetica che raccoglieva le eredità del passato ma che insieme rompeva con la tradizione della prima metà dell'Ottocento. Arriva quindi per lei il grande momento di fama negli anni Ottanta, quando riesce a cavalcare l'onda del cambiamento nel mondo del teatro e affronta infatti spesso temi considerati tabù come il sesso, i soldi o il ruolo della donna in una società ormai ipocrita che si mostra luccicante e perfetta nascondendo tutto il marcio. Summer. Ascoltato gli Aerosmith con Girls of Summer e i Guns N' Roses con It's So Easy. E torniamo a raccontarvi di Eleonora Duse. Nel suo modo di recitare emergeva l'interiorità femminile così come lei viveva la sua. Un'interiorità alienata, estremamente nevrotica. Il suo repertorio era moderno e di forte richiamo. Dal verismo della Cavalleria Rusticana di Giovanni Verga, dove interpretò Santuzza, ai drammi di Victorien Sardou e Alexandre Dumas figlio, che facevano parte del repertorio della grande attrice francese Sarah Bernhardt. Tra le due attrici, tra l'altro, nacque anche una rivalità che divise i critici teatrali. La Duse nel frattempo conquistò un po' l'amicizia di alcune delle personalità più note dell'epoca, come la scrittrice Sibilla Leramo e soprattutto la danzatrice Isadora Duncan. Nel 1881 sposa Tebaldo Marchetti, che è uno degli attori della sua compagnia, con cui mette al mondo Enrichetta, ma che si dimostra presto un matrimonio infelice. 3 anni dopo questo matrimonio, appunto, nel 1884, inizia una relazione con Arrigo Boito, che per lei adattò l'Antonio e Cleopatra. la relazione con Boito restò sempre segreta e durò tra alti e bassi per diversi anni. In questo periodo l'attrice ebbe modo di frequentare gli ambienti della scapigliatura e il suo repertorio si arricchì anche dei drammi di Giuseppe Giacosa, amico di Boito. Negli anni intorno al 1890, Eleonora Duse portò sulle scene italiane i drammi di Henrik Ibsen, come La casa di bambola e La donna del mare, e alla fine dell'Ottocento, esattamente nel 98, con lei ancora vivente e in piena attività, il Teatro Brunetti di Bologna cambiò il nome in Teatro Duse. Ma facciamo un attimo di pausa ancora e ci ascoltiamo i Red Hot Chili Peppers con Scar Tissue e i Megadeth con Sweet in Ballet. E ci risentiamo tra un attimo. Scar Tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know It All. I close your eyes and I'll kiss you. I'll share with the birds I share this lonely view, and with the birds I share this lonely view, and I push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra, I'm falling all over myself to lick your heart and taste your heel, cause with the birds I share this
possession. Hindsight is always 20/20, but looking back, it's still a bit fuzzy. Speak of mutually assured destruction. Nice story. Tell the fears, judges.
Feeling paranoid to enemies.
Subdue but never tame. It gives me a migraine headache, sinking down to your level. Yeah, just keep on thinking it's my fault, and stay an inch or two out of kicking distance. Mankind has got to know his limitations. Feeling claustrophobic like the walls are closing in. Bloodstains on my hands and to myself, a credit to dementia. Someday you too will know my pain and smile its black tooth grin. If the war inside my head won't take a day off, I'll be dead. My icy fingers claw your back. Here I come again.
Rieccoci tornati sulla Perla Nera di Novara. Allora, per chi si fosse messo in ascolto adesso, stiamo raccontando la storia della Divina di Eleonora Duse. E siamo arrivati al 1909, anno in cui Eleonora Duse abbandona il teatro. Nel frattempo, nel 1916, con lei lontana dalle scene, volle comunque interpretare e coprodurre un film tratto dal romanzo di un'altra grande artista, di cui abbiamo già parlato qualche mese fa, Grazia Deledda. Attratta in quegli anni dalla figura della madre, Eleonora Duse scorge nel romanzo della Deledda e nella sua ambientazione, la Sardegna rurale del secolo scorso, lo scenario ideale per far emergere quei sentimenti primordiali ed eterni legati all'amore che lega una madre ai suoi figli e che travalica ogni umano accadimento fino alla fine. Ma ritiratasi nella sua villa di Roma a Viareggio nel 1913, Eleonora Duse apprese la tremenda notizia della morte dei due figli della grande ballerina Isadora Duncan, di cui era molto amica e di cui abbiamo accennato anche in precedenza. I bimbi erano caduti nella Senna a bordo di un'automobile insieme alla bambinaia. Le due artiste si conoscevano e si ammiravano vicendevolmente e nel settembre dello stesso anno la Duse inviò alla Duncan un telegramma per invitarla nella sua casa alla Fossa dell'Abate. E questo telegramma citava: Isadora, so che stai viaggiando per l'Italia. Vieni da me, ti prego, farò tutto quello che posso per confortarti. Quindi era veramente un'amicizia grande. Nel settembre, a metà per la precisione di quel settembre, Isadora arrivò a Viareggio e avrebbe poi scritto: da allora vissi a Viareggio, attingendo coraggio dagli occhi radiosi di Eleonora. Quando mi cullava nelle sue braccia, non voleva soltanto consolarmi, ma sembrava accogliere nel suo petto il mio dolore. Facevano lunghe passeggiate sulla spiaggia, descritte da Eleonora Duse come le tragiche passeggiate danze con la tragica musa. Alcune commoventi foto le ritraggono insieme, altre una Duncan scalza, leggera, coperta solo da veli fluttuanti, mentre danza sulla battigia sullo sfondo delle onde mosse dal Tirreno.
Shadows, I'm the hungry wolf you fear, but I can see that you're the only evil creature here.
Before you came, we lived in peace, but you have brought us death.
I sing my pain up to the moon, but it's a waste of breath. 'Cause I don't speak human, you can't understand a word I'm saying. I don't speak human, You can't understand a word I'm saying. Upon a wing of flying thing, to you I seem so small. But I look down on what you've done, my raven's eye sees all. Don't speak human. You can't understand a word I'm saying. I don't speak human. You can't understand a word I'm saying.
Tornati sulla Perla Nera di Novara. Erano Breaking the Law dei Judas Priest e I Don't Speak Human degli Omnia. Ma torniamo alla storia di Eleonora Duse. L'abbiamo lasciata nel 1913 in compagnia di Isadora Duncan, la ballerina, consolandola per la morte dei due figli, della tragica morte dei suoi figli. Eleonora Duse non trascorse gli ultimi anni della sua vita unicamente nel suo ritiro, nella sua Viareggio, ma ebbe un ultimo sprazzo di celebrità, diciamo. Volle intraprendere un'ultima tournée negli Stati Uniti, che però le fu fatale, perché morì di polmonite proprio a Pittsburgh il 21 aprile del 1924. Come da lei richiesto, la sua sepoltura si trova nel cimitero di Sant'Anna ad Asolo, una cittadina dove aveva una casa, detta la Casa dell'Arco, proprio per un arco che c'era all'interno di del cortile, nella quale dimorò tra il 20 e il 22, quindi pochi anni prima di morire. Lasciò scritto di voler essere seppellita rivolta verso il Monte Grappa, per amore dell'Italia e dei soldati che aveva assistito durante la Prima Guerra Mondiale, perché fu anche crocerossina in quegli anni. Come abbiamo già accennato prima, Eleonora Duse non è stata un'attrice qualsiasi, anzi è stata una figura fondamentale nel teatro moderno, rompendo tutti gli schemi che c'erano all'epoca. Oltre a presentare sotto una nuova luce le diverse tematiche, cambia anche il modo di recitare, per lei molto meno costruito. Spesso infatti si ritrova a improvvisare e a lasciarsi guidare dalle emozioni, ottenendo complimenti da personaggi come Stanislavski, ad esempio. La sua naturalezza spontanea la porta ad essere soprannominata da Gabriele D'Annunzio, che è stata una figura fondamentale nella sua vita, la Divina. La sua bellezza esteriore ed interiore l'hanno resa indimenticabile negli anni, ed il suo stile inconfondibile l'ha resa veramente un personaggio iconico. Ma visto che abbiamo menzionato il celebre poeta, non possiamo non parlare della loro storia d'amore. Ma lo facciamo dopo un'altra pausa musicale, perché vi faccio ascoltare Niamh dei Celtian e The Killing Joke dei Vulturian, e poi ci risentiamo tra poco.
Tiempo te ando buscando, deambulando por la eternidad. Arduo camino que me trajo a este lugar. En tu mirada escondes la magia. Canta conmigo si tienes valor. Yo te ofrezco.
Ecco de este gran amor, junto a mí el sol siempre brillará.
E siamo di nuovo sulla Perla Nera dopo questa ultima pausa musicale per parlarvi di quello che vi ho anticipato prima, la storia d'amore tra Eleonora Duse e il vate Gabriele D'Annunzio. Cominciamo subito col dire che si sono incontrati una prima volta a Roma nel 1882, dove la Divina non accettò le avance, a dire il vero un po' troppo spinte, del poeta, per poi perdersi di vista per ben 12 anni, fino al 1894, quando scoppia la passione travolgente che li vede protagonisti. Ma Eleonora Duse è un'acclamata attrice di teatro, è all'apice del suo successo, ha 36 anni ed è soprannominata la Divina. Possiede inoltre un fascino magnetico al quale chiaramente Gabriele D'Annunzio non saprà assolutamente trattenersi. Gabriele D'Annunzio di contro ha appena 31 anni, è alto pressappoco 1,64 m, è calvo, è miope ed è piuttosto magrolino. Non è di certo un Adone. Eppure può vantare una lista di numerosissime conquiste femminili che si diverte a sbandierare i 420, nonché alcuni successi letterari. La passione, ma anche la tenerezza, sono i sentimenti che contraddistinguono questa relazione. Quello tra la Duse e D'Annunzio fu sì un amore tormentato, un incontro-scontro tra due differenti modi di vivere la relazione di coppia, eppure delicato, come testimonia il nomignolo Ghisola, dal nome dantesco Ghisola Bella, con cui il vate chiamava la prima delle dive nella dolcezza dei momenti più intimi. La loro storia d'amore ebbe comunque un risvolto anche nelle vite professionali. Lei era appunto già un'attrice affermata e trova la penna che cercava per dare vita a nuovi testi capaci di superare il suo repertorio tradizionale. E lui, giovane poeta, scoprì in lei l'ispirazione per numerosi componimenti, oltre che il supporto e i finanziamenti per le messe in scena. Perché appunto, come appena detto, quando iniziò a frequentare D'Annunzio, l'attrice era già una celebrità sia in Europa che in America. E fu lei la prima a portare in scena i testi teatrali di D'Annunzio. Ricordiamo Il sogno di un mattino di primavera, La Gioconda, Francesca da Rimini, La città morta, La figlia di Iorio e... L'amore nei suoi confronti non fu del tutto disinteressato, infatti il vate si servì spesso di lei non solo per la sua fama e bellezza, ma anche per pagare i tanti creditori, perché comunque D'Annunzio aveva un sacco di debiti in giro. La Duse ne uscì tradita da questa relazione, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Anche perché da quando hanno iniziato la loro relazione Gabriele D'Annunzio collezionò, si narra, circa 4.000 amanti e dal punto di vista lavorativo nel 1896 le preferì l'attrice Sara Bertrand per la prima rappresentazione francese della pièce La Ville Morte. E se ricordate, all'inizio della nostra puntata vi avevo raccontato che tra Eleonora Duse e Sara Bernard c'era stato ben presto una sorta di rivalità. Bravissime attrici entrambe, di conseguenza rivali. Però, nonostante le turbolente difficoltà, D'Annunzio e la Duse trascorsero insieme ben una decina d'anni tra passione e rotture, liti e tradimenti, ma appunto anche di reciproca ispirazione artistica. Ci rimangono di questa relazione le foto, i diari, i romanzi e le varie lettere. Nel 1907 D'Annunzio scrisse nei suoi taccuini: nessuna donna mi ha mai amato come Eleonora, né prima né dopo, e questa è la verità lacerata dal rimorso e addolcita dal rimpianto. eccoci tornati sulla Perla Nera di Novara. Vi abbiamo appena fatto ascoltare i Frozen Crown con For Beyond e i Moonlight Haze con Till the End. E siamo arrivati alla fine di questa nostra ora insieme. Allora, io vi ricordo che se volete risentire questa puntata potete andare a cercare il podcast sul sito di RBN. E vi ricordo gli appuntamenti per la prossima settimana. Allora, cominciamo subito da domani, che ci ritroviamo ancora insieme per parlarvi degli anni Ottanta, ancora in mia compagnia, e di una loro protagonista. E in più vi ricordo martedì prossimo che ci sarà ancora Sara a parlare di musica e cultura dalla Perla Nera, e mercoledì prossimo che ci saranno Sara e Fabio con un nuovo episodio di Protagonisti in Musica e il nostro tic con Cassa Dritta. Vi lascio con la musica dei Nightwish, Sleeping Sun, e ci risentiamo alla prossima puntata. Dalla Perla Nera è tutto, Cristina vi saluta, ciao!
Oh,